E scrive così: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Fino qui. Come lo interpretate voi questo passo? Rispondete, io devo bere.
Io vedo molto la prima parte.
Furbo. Che ne pensate? Come interpretate questo brano? Io ci ho sentito dare un sacco di messaggi su questo e credo che ancora oggi ci sia molta, molta confusione, ma confusione non per cattiveria, semplicemente anche per culture differenti. E, però c'è da dire che nell'originale greco la parola che identifica sia sottomessa, quindi sottomettersi, è proprio come significato di sottomissione gerarchica, una sottomissione a livello militare, proprio è la stessa parola, la donna deve stare sottomessa al marito, che è la sottomissione che usano i militari, i subordinati. Quindi si potrebbe interpretare come ho sentito tante volte dire che la moglie deve stare sottomessa al marito, nel senso che il marito comanda e la donna obbedisce. Questo sarebbe anche il senso, è uno dei sensi di questa parola originale. Mi state guardando così perché non è un messaggio che darei, però. Però dobbiamo considerare il messaggio biblico, dobbiamo considerare il contesto in cui viene scritto questo, perché è troppo facile prendere versetti biblici o brani biblici staccandoli da tutto il contesto, e basta andare a un solo versetto prima, un solo versetto, dove dice sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, non sottomettendovi alcuni rispetto ad altri. Poi se avete voglia di leggervi tutto Efesini capite anche meglio il senso. Però questa sottomissione noi la consideriamo molto spesso proprio a livello militare, cioè un obbligo, un peso. Io devo stare sottomessa a mio marito, io devo stare sottomessa perché se lui mi dice una cosa la devo fare, quindi cosa sono, una schiava? Sono al suo servizio, che se lui vuole, chiede, io devo fare. Vi torna che questo potrebbe anche essere un'interpretazione biblica. Non so se quando l'ho letto o quando lo avete letto voi l'avete percepita così, ma molto spesso si percepisce in questo modo, con questo tipo di sottomissione obbligata, forzata, imposta. Ma come dice... Come si dice, mogli, siate sottomesse a vostro marito come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Scusa. Prego.
Penso che sia una sottomissione dell'amore, cioè che la donna deve completare l'uomo, non essere la sua schiava, ma insieme fanno una missione.
E allora te tu finisci il messaggio, tu mi hai finito il messaggio, allora si può andare via. Sì, Allora, la sottomissione, però, io sono cresciuto sentendo messaggi in cui la donna deve stare zitta quasi. Cioè, ma l'uomo è il capo della donna, quindi la donna deve un po' sopportare, perché l'uomo un po' deve fare un po' come vuole, è il capo della casa. No, non è così. Cioè, è così, ma non è così. Il discorso è questo. Come anche Cristo è capo della Chiesa. Cristo come è capo della Chiesa? In che modo è capo? È un tiranno? Voi siete qui perché Cristo vi ha obbligato stamani a essere qua? Cristo vi ha forzato ad essere qui stamani? Oggi si va in chiesa, devi andare in chiesa e Cristo vi ha forzato? Allora in che modo Cristo è capo? Questo è un segno d'amore, ma in che modo è capo? Ma un capo cosa fa? Dà degli ordini, diciamo, chiamiamoli. Ma in che modo è capo? Come? Bene, stessa domanda però vi faccio. Se lui è il pastore e ci guida, lui ci dice dove andare, ma ci forza, ci obbliga? E quindi in che modo lui è il pastore? Ma quando è che lui è capo? Quando è che lui è pastore? Quando è che lui è re? Quando è che lui è...
Quando
noi
accettiamo
un
personale salvatore.
No. Ci girate intorno. Ma quando uno è capo, se io vi dico... Se io ordino una cosa e quello la fa, io sono il capo, al lavoro. Il vostro capo vi ordina di fare una cosa e voi la fate. Perché? Perché se no vi licenzia.
Perché è superiore.
Ma perché vi licenzia? È responsabile. Ma perché vi licenzia? Perché voi gli potreste dire, io non lo voglio fare, non lo fo. E io ti licenzio. Perché ha l'autorità di farlo, perché ha un potere, e quindi è questo il tipo di potere che Cristo ha con la Chiesa e che la moglie deve, e che diciamo l'uomo deve avere sulla moglie, il marito sulla moglie? È questo? Quindi non è un rapporto capo-dipendente. Ok? Quindi che differenza c'è?
Cioè
questo lo vediamo dopo, giusto? Certo. Però parliamo della sottomissione adesso, non dell'amore. Quindi la sottomissione, se Cristo, cioè la Chiesa è sottomessa a Cristo e non è schiava, non è obbligata, non è forzata, non vive questo sentimento di obbligo, allora in che modo Dio può essere sovrano? In che modo Dio può essere capo? Quasi, cioè che cosa hai fatto nel metterlo al primo posto? Ah, è la scelta! Eccoci arrivati. Capite la differenza? Se io sono al militare, c'ho il mio superiore, o al lavoro, c'è il mio superiore, il mio responsabile che mi dice di fare una cosa, io non ho scelta. Io sono obbligato perché l'alternativa è che non lavoro. Io sono obbligato da un contratto che lui mi paga e io faccio quello che lui mi dice. Non ho scelta. Così funziona. Se ti sta bene così, se no quella è la porta. Il rapporto tra marito e moglie non è così. E allora in che modo Cristo è il capo? Cristo non è il capo perché comanda, perché nessuno di noi ha detto che si è sentito forzato stamani ad essere qua. Nessuno di noi si è sentito obbligato o si sente obbligato ad andare in chiesa. Se vi sentite obbligati venite a parlarmi alla fine che si fa un'opera di liberazione. Perché non si deve venire in chiesa per obbligo. Si viene in chiesa per scelta. Gesù è il capo quando noi lo facciamo capo. In che modo? Quando noi scegliamo di ubbidire ai suoi comandamenti. Senti il tuo nome, oggi al lavoro c'è da fare questo. No, ma oggi non mi va. Va bene, se non ti va, non ti va. Ma non ti licenzio. E che capo sarebbe? Però questo è il capo nostro della Chiesa. Gesù è un capo che non impone, è un re che non fa leggi, ma in qualche modo dà consigli. È un Dio che ci chiama amici, non ci chiama sudditi, schiavi. È un Dio che non sfrutta, ma dà la sua vita per salvarci. Il capo non lo è perché impone la sua autorità sulla Chiesa. Capo lo è perché la Chiesa gli si sottomette volontariamente e sceglie di ubbidirgli. Allora siamo noi che facciamo di Dio il nostro capo. Non è Dio che si fa capo nostro, il capo della Chiesa. È la Chiesa che si sottomette e lo rende capo. Mi spiego? È chiara la differenza? Non è un'autorità imposta, forzata. Tu, Chiesa, devi ubbidirmi perché io comando. Ma è tu, Chiesa, scegli di ubbidirmi? Mi riconosci come colui che ha per te qualcosa di buono da darti? Mi riconosci come colui che ha pensieri di bene per te? E se ti comando di fare una cosa è per il tuo bene? Lo riconosci questo? Sì, allora mi sottometto. Perché? Perché sicuramente se tu mi chiedi qualcosa è per il mio bene. E se non è per il mio bene direttamente, sarà per il bene dei miei fratelli. Magari sarò di esempio per loro. Magari tu mi chiamerai a soffrire, ma non importa, perché il bene mio sei tu. Capite che bel rapporto che è? Cristo è il capo della Chiesa, ma non è il capo che impone la sua superiorità agli altri. Sono gli altri che si sottomettono e riconoscono Cristo come capo. Cioè, si è proprio invertito tutto. L'uomo obbliga, forza e impone la sua forza sul debole. Invece in questo caso è il debole che sceglie se sottomettersi o no all'altro. Questo dovrebbe essere il rapporto della donna di sottomissione al marito. Cioè, donne, scegliete volontariamente di sottomettervi ai vostri mariti. Volontariamente. È una scelta che fate. Di stargli vicino, certo, di ubbidirgli. Dice in ogni cosa. Ora lo vediamo poi questo in ogni cosa significa, perché non è in ogni cosa come schiava. Ah, mi prendi la forchetta? Fai questo? Mi fai quello? Devo ubbidirgli in ogni cosa. No, qui si torna nell'altro discorso. No, ma come sentimento, come disposizione di cuore, la donna che in qualche modo si mette al servizio, ecco la parola, al servizio, la sottomissione in questo senso, al servizio dell'uomo, ma non al servizio per i suoi piaceri, per le sue fantasie, le sue cose. No, è un servizio di collaborazione, come dicevi te, di cooperazione. Mi metto al servizio affinché l'idea di famiglia, l'idea di educare i figli, l'idea di dove vogliamo andare, l'idea di come strutturare la famiglia, possa essere anche io, in collaborazione con te, artefice di questa riuscita, di riuscire insieme a arrivare a questo progetto, alla realizzazione di questo sogno, di questo progetto. Quindi è come se in qualche modo il marito condivide il suo progetto con la moglie e la moglie dice: aderisco a questo progetto e mi ci metto anch'io. Che devo fare? Cosa vuoi che faccia? In che modo posso aiutarti per raggiungere questo obiettivo? Come si può fare perché questa famiglia funzioni, perché resti insieme, perché possa superare le difficoltà? Come collaboriamo? Dimmi cosa fare, sono a disposizione. Il servizio, la sottomissione al marito. Tu che ne pensi di questa situazione? Ma il mio marito non pensa nulla, dice ah boh, ma che me ne interessa? Ora lo vediamo, questo è il problema 2, quello dei mariti. Ma allo stesso tempo la donna può supportare il marito e dirgli no, non dire boh, pensaci, perché è una tua responsabilità davanti agli occhi di Dio gestire la famiglia, che non vuol dire che starai solo a scegliere, ma almeno devi provare a proporre una direzione. Poi ne parliamo insieme, collaboriamo. Io sono qui a servirti, nel senso che posso dirti in cosa si può far meglio o peggio, posso darti un mio consiglio e ne ragioniamo insieme, ma è una tua responsabilità davanti a Dio. Perché sappiate bene che se una famiglia fallisce, sì, la colpa è di tutte e due spesso, ma la responsabilità è del marito. Questo non lo dico io, però lo dico io perché biblicamente sembra questo. Dio non va da Eva. Eva, ma che ha combinato? Da chi va? Va da Adamo. Se la tua famiglia va male, marito, comincia a pensare a qualcosa. E questo casca proprio a pennello con quello che ci hanno raccontato stamani Giuseppe e Maria. Qui Giuseppe si è umiliato questa mattina. Si è caricato di colpe, di responsabilità, ma i suoi pesi e il suo buttar giù l'orgoglio da uomo, un po' ci sa, lo ha fatto a casa, ha piegato se stesso e ha detto: io qui devo cambiare qualcosa, io qui devo mettermi in riga, perché la mia idea di famiglia evidentemente non porta a niente e io devo salvare la mia famiglia. Ha ridotto certe cose, certi orari che faceva al lavoro, ha cambiato lavoro, ha gestito meglio il suo tempo con la misericordia, con la ha dedicato alla sua moglie, alla sua famiglia, per recuperare un rapporto. È il marito il responsabile davanti a Dio. Non scaricate e non scarichiamo la colpa sulle mogli. Quello si può fare in un secondo tempo, ma noi maschi, noi mariti, ci dobbiamo prendere la responsabilità prima di tutto davanti a Dio. All'inizio, il primo passo lo dobbiamo fare noi. Questo a difesa delle mogli. Le mogli però ci aiutino, collaborino con noi, si sottomettano a questo. Dice: Ciccio, ti vedo in debolezza, ti vedo in difficoltà, ti vedo un po'... Forza, tirati su, è compito tuo. Sei tu il mio capo. Se tu che sei il mio capo sei giù, allora tutto il resto va, tutta l'azienda va in rovina. Se i dipendenti vedono il capo che è l'ultimo a entrare la mattina, il primo a uscire la sera, e poi oggi un viene perché è stanco, una voglia, anche gli altri smettano di lavorare, vi torna? Il marito deve dare l'esempio e la moglie lo deve aiutare. Ecco in che modo si sottomette al marito: non è schiava di nessuno la moglie. Questo brano non è fuori dal tempo, perché a leggerlo sembra fuori dal contesto di oggi, no? Che si sente parlare di parità di genere. La Bibbia è piena di parità di genere, ognuno con i suoi ruoli, ma non viene mai messo in dubbio la parità di genere. Differenti ruoli e differenti responsabilità, ma non di importanza. E Dio non ha messo la moglie come schiava e giocattolo di qualcuno. Se questo ne venite a sentire, denunciatelo, ma non alla polizia, denunciate questa cosa al marito, alla moglie, fategli prendere coscienza, stanno vivendo male il loro rapporto. In famiglia non è così che si fa l'amore di Dio, che si presenta l'amore di Dio o che in qualche modo si fa testimonianza della bella famiglia. Mi sto irritando. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, cioè ha scelto e volontariamente ci si sottomette, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Così anche le mogli devono scegliere di sottomettersi ai loro mariti per aiutarli. Perché chi aiuta Gesù in questo mondo a evangelizzare? È Gesù che scende e evangelizza? A chi spetta? Noi siamo il corpo di Cristo. Quindi se noi siamo il corpo, chi sta facendo le cose? Noi. Siamo noi. Quindi siamo noi che si sta servendo Gesù in questo modo. Ci siamo messi a disposizione di Cristo. E così la donna nella casa, nella famiglia, questo dovrebbe fare. Aiutare, collaborare, l'aiuto convenevole, è questo il senso delle cose di Dio. Ti ho messo accanto una persona per aiutarti, perché quando tu sarai debole, la donna saprà tirarti su, saprà incoraggiarti a recuperare la tua responsabilità. Perché noi la deleghiamo a volte, lasciamo perdere. Donne, aiutateci a riprenderci la nostra mascolinità in questo senso, a dire: Ciccio, sveglia, perché è responsabilità tua. Decidi un po'. Che direzione vogliamo prendere a questa famiglia? Che direzione gli vogliamo dare ai figli? Che direzione vogliamo... Ok? In questo le donne ci possono dare una mano. Ecco che ci servono, ci aiutano. Come noi stiamo aiutando Cristo. Mariti, ora tocca a noi. Amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e reprensibile. Ora pensate che io vengo in chiesa e dico, ma la mia moglie, ma... no, non la reggo, no, no. Mamma mia, che guarda, avete capito. No, come va Gianluca? Oh, guarda la mia moglie, guarda, oggi si è litigato ora. Ma se io fossi sempre così... Che pensereste? Ma non solo, al di là poi del disastro, ma dell'esempio che do, ma poi sputo nel piatto che mangio? È la mia di moglie, me la sono scelta io. Uno potrebbe dire, cretino, te la sei presa. Non parliamo male delle nostre mogli, perché quando parliamo male delle nostre mogli, parliamo male di noi stessi, perché ce le siamo prese, non le stiamo amando. Non le stiamo rispettando, non le stiamo coccolando, gli stiamo manifestando l'amore di Dio o il disprezzo dell'uomo maschio che deve sentirsi chissà chi? Proprio con la tua moglie ti vuoi sentire così? Fallo con un altro uomo, scontrati piuttosto, ma non lo fare mai con tua moglie, affinché le tue preghiere non siano impedite, dice in un altro testo. Dio non ci ascolta se noi non amiamo le nostre mogli, eh? Ah, ma io sono ministro in chiesa! Al Signore non gli interessa niente della Chiesa se tu tratti male la tua moglie a casa. E Paolo dice, se tu non sai tenere a bada la tua famiglia, non meriti nemmeno di essere un servo in Chiesa. E su questo non transige. Infatti una delle valutazioni da fare per un servo è che sappia amministrare bene la sua famiglia, figli e moglie. E la sappia tenere bene questa famiglia, al di là poi delle eccezioni. Non è una regola fissa, perché poi capisco che ci sono situazioni, si entrerebbe nel merito, non ci voglio entrare, separazioni, divorzi, quella è un'altra cosa. Quelle sono situazioni a parte che vanno viste caso per caso, e il Signore è pure in quelle situazioni lì. Per cui se sei divorziata, sei separata, sei non mi interessa, Dio ti ama uguale. Però nel piano ideale, iniziale di Dio, c'è che il marito deve amare la propria moglie e deve parlarne bene e curarla come ama se stesso. Gesù ha parlato male di voi? Dio dà rivelazioni? Dio dà parole di conoscenza? Ci crediamo? Ha mai dato una parola di conoscenza sul peccato altrui? Gli ha mai rivelato il peccato di qualcun altro? Perché? Potrebbe farlo, perché non lo fa? Perché il Signore ci rispetta e non parlerà mai male di noi. I nostri peccati il Signore non li divulga. I nostri errori il Signore non li pubblica. Se noi sbagliamo il Signore non li rivela i nostri sbagli. Siamo noi che ci pieghiamo davanti a Lui e diciamo, Signore, ho peccato. Il Signore non ha mai nemmeno alla persona giudicato, non ha mai giudicato nessuno. Pensate un po', parentesi, vi racconto questa cosa. Siamo all'ultima cena, siamo a guardare i 12 che cenano con il Signore e a un certo punto gli chiedono, Signore, ma chi è colui che ti tradisce? E il Signore... Fossi stato io, tu sei schifoso, tu sei traditore. Se lo meritava, alla fine, 3 anni lo sopporto, questo mi deve tradire. No, cosa gli dici? sei tu Giuda. Gli dice così? Come gli dice? A voce alta. È colui al quale darò, che intinge il boccone con me. Perché non dice sei tu Giuda? Perché alla fine glielo dà, cioè, è ovvio, è chiaro che Giuda gliel'hai dato, gliel'hai detto. Perché non glielo dice? Perché non lo giudica neanche in quel... Non gli punta nemmeno mezzo dito. Guarda, sei te Giuda. No, è colui al quale darò il boccone. Ma io non mi sogno nemmeno di dire che sei te. Te sei. No. Pensate che sensibilità ha il Signore verso di noi. Non giudica nemmeno Giuda. Non gli punta il dito nemmeno mentre sta pensando, anzi ha già organizzato, di tradirlo. Lo ha nel cuore, gli dice quello che fai, fallo presto. E lui va via, va, perché deve organizzare la cosa. L'ha già nel cuore, l'ha già pensata, l'ha nella mente. Eppure il Signore non glielo dice, non gli punta il dito. Pensate che possa tirar fuori i peccati gli uni degli altri? No. E allora perché noi mariti, che dobbiamo amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, noi gli puntiamo sempre il dito contro e gli tiriamo fuori i difetti? Domanda ai maschietti. Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti. Volete una moglie bella, senza ruga, senza macchia, senza difetti, senza... Cominciate a dire che è così. La mia moglie è perfetta, la mia moglie. È bellissima mia moglie, se non avessi lei, ma come farei? Allora comparirà agli occhi di tutti esattamente come l'avete descritta. Bella, di supporto, presente. Ma certo se la descrivete come una... Non c'è mai quella lì, quella svogliata, quella... Certo, cominciate a parlare così e la presenterete piena di rughe, di difetti, di macchie, di una mogliaccia. Vi torna? Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. E allora io vi chiedo, a questo punto, se il marito tratta la sua moglie con rispetto, con amore, con delicatezza, la nutre e la cura, ne parla bene, vuole il suo bene, la esalta, gli copre i difetti, perché la vuole far apparire senza ruga, senza macchia, quindi gli copre i difetti, la copre da errori, non la sciupa in pubblico, non la presenta, non gli parla male in pubblico. Voi donne, vi sottometteresti a un uomo così? Quindi da chi parte il tutto? Da chi è la responsabilità?
Dall'uomo.
Chi è che si è preso la responsabilità tra la Chiesa e Cristo?
L'uomo.
Chi ha pagato? L'uomo, cioè Cristo. Chi ha pagato il prezzo? Che cosa ha pagato di prezzo? Che ha rinunciato alla sua vita. Ha rinunciato alle sue idee. Ha rinunciato a ciò che lui desiderava. Ha rinunciato a vivere ciò che lui avrebbe voluto vivere per sua moglie, la Chiesa. Cominciamo a mettere da parte noi stessi i nostri desideri, le nostre voglie, il nostro orgoglio, e cominciamo invece a tenere in considerazione le nostre mogli. Il che implica anche i no. Se le nostre mogli fanno delle scelte sbagliate, noi abbiamo il dovere di dirgli no, questo no. Perché? Perché non è una scelta buona per la nostra casa, per la nostra famiglia, perché ci potrebbe portare in situazioni difficili, oppure no, economicamente non ce lo possiamo permettere, io mi prendo la responsabilità e ti dico questa cosa, no, non è una scelta che si fa, ma io la voglio fare, non mi interessa, perché è per il bene della famiglia, e poi te lo spiego anche, no per questo motivo, no perché io sono l'uomo e decido. Se i vostri mariti vi dicano è così perché io sono l'uomo e decido, venite da me a parlarmi che poi io parlo con i vostri mariti. Non è questo l'approccio. Allora il messaggio della sottomissione è più bello così, anche perché impone la nostra volontà. Siate libere, donne, potete decidere di non sottomettervi, perché anche Cristo non ci obbliga. Dice: se vuoi, io sono qui, mani aperte, inchiodate alla croce. Dice: se mi vuoi accettare, io ci sono, ma scegli tu. E così dovrebbe essere il nostro approccio dei mariti. Io ci sono, faccio il possibile. Beh, Giuseppe ha fatto uguale, no? Si è messo in gioco. Maria avrebbe potuto dire: ormai no, te lo sei giocato il matrimonio, però ci ha investito, ci ha provato. E Maria altrettanto si è sottomessa di nuovo a questa cosa, dice: ok, ti do fiducia, ricominciamo insieme. Grazie per la vostra testimonianza, perché è un bel esempio, biblico anche evidentemente, che c'è d'esempio, perché il mettere da parte il nostro orgoglio significa far trasparire Cristo nella nostra vita, anche nelle famiglie, e oggi più che mai c'è bisogno di queste cose per parlare a questo mondo. Che il Signore ci benedica. Andiamo a starci in piedi, si fa una preghiera? Signore, grazie per le famiglie, Signore, che tu hai messo in questa chiesa, Signore. Sì, Signore, ci sono famiglie sane, ci sono famiglie malate, in difficoltà, ci sono famiglie che non sono famiglie, ci sono, Signore, famiglie rotte, distrutte, ci sono cuori distrutti, Signore. Ma, Signore, tu sei lì, Signore, in qualsiasi situazione, Signore, noi possiamo essere, tu sei lì, Signore, per sanare, per guarire, per portare conforto, consolazione, speranza, futuro, Signore. Perché in te, Signore, la parola fine non esiste, Signore. E laddove il peccato ha messo la parola fine con la morte, Signore, tu hai vinto, Signore, e hai messo la parola inizio, Signore. E, Signore, noi ti ringraziamo, Signore, perché al di là dei giudizi che possiamo darci gli uni gli altri e scagliarci contro gli uni gli altri, Signore, la tua parola non è giudizio, ma è amore, è ristabilità, Signore, ristabilire le cose, ripartire, Signore, con una nuova unzione, una nuova benedizione, Signore, nelle nostre vite e nelle nostre vite di coppia, Signore. Benedici, Signore, quanti siamo qui presenti, Signore, per essere luce e testimonianza in questo mondo, Signore, ma prima di tutto, Signore, per essere, Signore, felici nei nostri cuori, Signore, e nelle nostre vite, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Signore. Amen.